digital è da una parte tecnologie, quindi tutta la potenzialità che ci danno le tecnologie, dall'altra parte questa tecnologia si rafforza dai dati che in rete tutti noi condividiamo ogni secondo, anche quando il nostro device sembra inattivo. Quello che vedremo adesso velocemente è qual è la situazione in Italia rispetto alla fruizione di internet. Allora, in Italia ci sono poco meno di 60 milioni di abitanti e la cosa interessante, ed è il primo anno che accade per il nostro paese, abbiamo una penetrazione di utenti internet pari al 92% della popolazione. Questo grazie proprio alla diffusione di device mobili, perché è statisticamente provato che anche diciamo la fascia demograficamente più adulta, over 60, si è avvicinata di internet grazie a dispositivi mobili e a tablet. Quindi la penetrazione è altissima. La cosa che già vi diceva Daniele è che è ancora più interessante che l'88% accede ad internet sostanzialmente ogni giorno. Ed è incredibile che solo l'1% accede ad internet solo una volta al mese. Per noi che facciamo questo mestiere vi dico che questi sono dati incredibili se paragonati anche solo a un anno fa nel nostro paese. Il mobile, velocemente, abbiamo già detto alcune cose con Daniele, questo è un esempio interessante, 50 milioni di utenti, 38 anni ci ha messo la radio e un qualsiasi dispositivo di hi-fi ad entrare nelle case diciamo di 50 milioni di utenti, il tablet ci ha messo 80 giorni, ovviamente il tablet segue gli smartphone, il lancio del primo smartphone ci ha messo 3 anni per raggiungere 50 milioni di utenti. Altro dato che mi preme farvi notare è che il 97% della popolazione ovviamente è dotato di un telefono. Di questi telefoni però il 76% è smartphone, quindi è collegato. Quindi sostanzialmente che cosa succede? Che questa è la ripartizione dei device che noi in Italia facciamo. Attenzione per la pubblica amministrazione, oltre all'utilizzo ovviamente di smartphone e di altri dispositivi, altri device, i dispositivi indossabili. Con Daniele, con Altura e con Google lavoriamo moltissimo per esempio nel settore pharma, healthcare, dove quel tipo di dispositivo rappresenterà nei prossimi 5 anni il futuro della medicina, della cura e della prevenzione. Ovviamente che cosa comporta tutto questo? Comporta che in ambito comunicazione digitale, non c'è più un prime time. Noi siamo stati abituati, io ho 44 anni e mi ricordo benissimo che quando c'era un Sanremo, una Coppa dei Campioni, ecco, in TV eravamo abituati anche in Italia a vedere soprattutto alcuni brand. Bene, il digital ha trasformato questo tipo di atteggiamento anche dei più grandi brand, quindi non parliamo di PA, perché è sempre un prime time, cioè noi siamo costantemente connessi, noi la mattina ci alziamo e questo è valido anche nel nostro paese, la prima cosa che facciamo andando in bagno è prendere il nostro smartphone e le prime ricerche le facciamo da lì, da smartphone, chiudiamo la giornata con lo smartphone, ma se dal bagno iniziamo a fare una ricerca, quella ricerca poi la portiamo avanti su altri dispositivi nell'arco della giornata, quindi c'è anche una fluidità, passiamo da smartphone a tablet a desktop, torniamo su tablet per esempio mentre guardiamo la TV di sera, questi sono dati statistici, e l'ultimo dispositivo che abbiamo nelle mani prima di addormentarci, purtroppo aggiungo, è lo smartphone. L'altro invece elemento che invece è più recente e ovviamente collegato alla diffusione degli smartphone è la vocal search. Considerate che noi passiamo mediamente 10 ore davanti a un dispositivo connesso ad internet, 10 ore della nostra giornata le passiamo davanti a un dispositivo, però qual è il punto? Che nell'arco della nostra giornata ci sono all'incirca 2-3 ore, poi c'è chi è più fortunato ne passa meno, ma noi passiamo circa 2-3 ore in mobilità, cioè abbiamo più difficoltà a stare fermi davanti a un device come un desktop per esempio. Questa questione non ha in realtà scoraggiato noi all'utilizzo di internet, noi spesso siamo abituati anche in macchina, in metro, in treno, a utilizzare i device, quasi diciamo nell'80% dei casi mobile device, per connetterci. Non smettiamo, addirittura anche in macchina, purtroppo le statistiche ci dicono che noi anche in macchina leggiamo le email, facciamo ricerche, guardiamo video. Bene, la ricerca vocale, in generale la capacità dei dispositivi di rispondere a ricerche vocali è il futuro. Io e Daniele, essendo Google Regional Trainer, sappiamo bene quanto Google stia investendo in tecnologie di riconoscimento vocale e di semantica. Bene, le ragioni principali diciamo sono facili. Magari stiamo guidando, abbiamo le mani occupate, abbiamo le mani sporche. Il nostro device, per esempio, non è in prossimità. Immaginate, magari avete lasciato il dispositivo mobile sul sedile posteriore, basta un iGoogle per attivarlo. In realtà le preferenze delle ricerche vocali sono diverse. In realtà ci sono persone, e io sono fra queste, che ritiene la ricerca vocale, occupandomi anch'io di semantica, cioè di come sostanzialmente si istruiscono poi gli algoritmi affinché rispondano e comprendano le nostre ricerche, io li trovo anche molto più veloci, perché io non devo passare da un menu, non devo passare da... No, io faccio una ricerca vocale e ovviamente gli algoritmi sono sempre più in grado di risponderci. Che cosa vi sto dicendo con questo? Che chi si occupa oggi di comunicazione per la PA, così come per un brand qualsiasi, un'organizzazione qualsiasi, deve imparare a scrivere per gli algoritmi vocali. Quindi deve imparare a conoscere la semantica. E viva Dio, anche nel digitale la semantica, gli studi linguistici, il neuromarketing iniziano ad avere, anzi ormai più che iniziano, hanno un ruolo fondamentale. Daniele prima vi parlava di Alexa di Amazon o Google Home. La penetrazione di questi strumenti da qui a 5 anni sarà impressionante nelle nostre case. Noi sostanzialmente ci sveglieremo la mattina dando, impartendo, è brutto il termine, ma impartendo degli ordini. Attivami la macchina del caffè. Daniele in realtà è un, ecco, lo stavo per dire, Daniele già lo fa ogni mattina, lui si sveglia e sostanzialmente gli partono i suoi programmi preferiti, succedono una serie di cose che lui ha determinato che accadano. Altro tema, i video. Sono anni che si dice l'anno del mobile, l'anno del video. In realtà il video è un evergreen negli ultimi 5-6 anni per un motivo molto semplice. Perché la sua penetrazione, il suo gradimento è altissimo. Quindi quello che voglio dirvi, guardando i dati che ho alle mie spalle, è che quando fate una strategia di comunicazione e dovete scegliere un format, intanto ogni piattaforma ha i suoi format prediletti. Nel senso che evidentemente se stiamo facendo una pianificazione su Instagram, il format per eccellenza sono le immagini e i video, micro video in realtà. Se stiamo facendo, abbiamo deciso di presidiare il canale YouTube, assolutamente abbiamo un solo format di video. Però in generale i dati sul video sono davvero davvero interessanti. Mi interessa l'ultimo in realtà da stressare, perché non guardano mai video online solo il 14% degli utenti internet. Tutti gli altri fanno un utilizzo importante del format video. L'Italia fruisce video per il 55% da dispositivi mobili. Ora, attenzione, perché il video è veramente un format duttile, nel senso che è ottimo per gli autù. Ormai i nostri figli, i ragazzi, gli adolescenti ci insegnano come su un video si possa addirittura imparare ad aggiustare un device, a resettarlo, riformattarlo. Quindi ci sono video tutoriali, ci sono video che vengono fruiti invece per ragioni più ludiche o per infocommerce e recensioni. Quindi i video possono essere utilizzati in formati ovviamente, declinazioni diverse, per qualsiasi tipo di necessità. Social. Questa giornata, questa oretta che passeremo insieme avrà due focus, i social e i motori di ricerca, con un accenno anche alla parte di analisi di tutto ciò. Io ho sentito 2-3 speech prima di noi oggi e c'è un tema importantissimo e ricorrente, l'analisi dei dati, i dati e l'analisi dei dati. In qualsiasi contesto ci troviamo a parlare, sia come Google Regional Trainer, sia nelle varie università, la cosa che diciamo sempre è tutto bellissimo, il digital è meraviglioso, ma la cosa più importante del digital è saper misurare ciò che si fa. saper interpretare i dati di ciò che viene messo a terra, altrimenti non ha senso quello che stiamo facendo, perché non si può ottimizzare e non si può misurare e quindi non ne capiamo effettivamente né l'efficacia né la capacità di rindirizzare il tiro nel caso avessimo sbagliato. Quindi, prima di passare alla parte di analisi, che rivedremo con Daniele, brevemente i social. Allora, 34 milioni di utenti social nel nostro paese. Può piacere o non piacere, e vi assicuro che chi fa il nostro mestiere guarda con molto disincanto e preoccupazione questi dati, però è anche vero che i social, come il web, sono uno strumento potenzialmente importante e come viene gestito. 15 ore e 14 minuti mensili passati in maniera, è un average ovviamente, più scendiamo nella fascia di età più questa media aumenta. Questa slide è stata fatta vedere da un nostro collega in uno speech precedente. Quello che mi preme segnalare di questa slide è la penetrazione, gennaio 2019, i dati sono molto recenti, dei vari social. Attenzione! Noi parliamo di social genericamente. Quello che mi preme di questa slide sottolineare è che un conto sono i social network puri. Facebook è un social network puro, Instagram è un social network puro, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Viber e via discorrendo non sono social network puri, perché in realtà che cosa sono? Sono delle piattaforme di messaggistica istantanea. Attenzione, perché c'è una sottile differenza per chi fa comunicazione anche nella PA. Saper gestire in maniera differente canali di comunicazione istantanea e canali invece di comunicazione legati all'engagement. La pianificazione su un social ha un obiettivo: abbassare le barriere, perché solitamente la pubblica amministrazione o le aziende hanno una barriera nativa, quindi engagement, conversazione, ma non necessariamente hanno l'obiettivo di una comunicazione istantanea, non è quello il motivo principale per cui vengono utilizzati. Quindi intanto questa suddivisione in una strategia è fondamentale. Ancora, chatbot. Allora, qui mi voglio soffermare un attimo, perché di social si parla, di mobile si parla, di chatbot secondo me nel nostro paese si parla troppo poco, o meglio, se ne parla, ma se ne parla molto male. Il chatbot è un'enorme opportunità per le aziende, ma io credo ancora di più per la pubblica amministrazione, perché il chatbot sostanzialmente va incontro all'esigenza dell'utente di avere dalle aziende private, dalla pubblica amministrazione, risposte immediate, ma soprattutto efficaci rispetto a un needs, a una necessità. Devo dirvi la verità, la maggior parte dei chatbot che si vedono in giro nel nostro paese hanno un grosso problema. Vengono interrogati dagli utenti, l'utente gli fa semplicemente una domanda, partendo tra l'altro dal nulla, cioè si apre una chatbot, l'utente inserisce la propria domanda testuale o vocale, e già questo è un problema. Perché un chatbot che cos'è? È sostanzialmente un software basato su un algoritmo che deve essere istruito da un essere umano, che deve preventivamente mappare semanticamente e in maniera ricorrente tutte le ricerche che su quel topic potrebbero arrivare. Quello che invece capita, ed è interessante quello che vi sto dicendo, perché i numeri che vedete alle mie spalle, che adesso non vi vado ad elencare, ma sono numeri importanti, cioè fanno notare che gli utenti nel nostro paese hanno sempre, anche nel nostro paese, hanno sempre più la volontà di ricevere risposte immediate, anche sintetiche, ma immediate, rispetto per esempio a chiamare un numero verde, chiamare il CUP, rimanere in attesa. Ora, come sostanzialmente mi è capitato di vedere facendo un po' di ricerche, ci sono alcuni comuni italiani, magari qualcuno di voi appartiene al comune di Solarino o al comune di Arcolano, sono i due comuni che ho preso, ma ne avrei potuti prendere altri 100. Bene, il comune di Solarino mi è venuto all'occhio perché risultava una best case. Allora, intanto lo è perché lo fanno, e quindi tanto di cappello e coraggiosi. Però per noi che ci occupiamo di chatbot, di intelligenza artificiale e via discorrendo, la chatbot che cosa deve fare? Deve appunto intanto accogliere l'utente e chiedergli, senza nessuna paura, su quale ambito ti posso aiutare. Ambito significa fargli un elenco delle possibili aree che io posso coprire con la mia chatbot. ho messo un po' alla prova i due chatbot e devo dire che si sono persi su due tematiche. Ditemi una cosa, secondo voi qual è una delle domande che un comune grande come Roma o piccolo come Solarino può ricevere? Per esempio la raccolta differenziata. Bene, la raccolta differenziata che verrebbe in mente a qualsiasi persona non è stata mappata né dalla chatbot del comune di Solarino, perché la domanda dove butto la forchetta di plastica o dove faccio la raccolta di rifiuti ingombranti o dov'è l'isola ecologica, tutte parole chiave assolutamente che fanno parte della semantica di un cittadino, non erano assolutamente previste da quel chatbot. Quindi facilmente si poteva intuire che un chatbot di un comune, Roma lo potrebbe intuire in un nanosecondo, che è un tema caldissimo, un nervo scoperto. Bene, allora si istruisce un algoritmo rispetto a quelli che sono i topic più attenzionati dall'utenza. Infatti, andando a guardare una best case, non so se riuscite a leggere, ma sostanzialmente queste sono due chatbot di pubblica amministrazione non italiana. Che cosa fanno? Sostanzialmente si presenta la chatbot dicendo preliminarmente quali sono le cinque aree che presidia. L'utente dice: ok, mi interessa sapere di un dato argomento. Lo fa andare avanti il chatbot, dice: di questo argomento specifico, per esempio la tua qua è il pensionamento, riscatto di anni del pensionamento, riscatto del tipo il nostro riscatto della laurea. Che cosa succede? Lui dice: ah, questo è il tema, aspetta, io di questo tema posso risponderti su queste domande. L'utente sceglie e da quel momento l'utente va avanti da solo fino a che il chatbot gli dice: ho quello che fa per te, ho un video tutoriale che ti spiega come riscattare bla bla bla. Ancora, in quel caso, c'è semplicemente un utente che ha bisogno di sapere dal proprio comune come fare la tessera per il parcheggio. Ma in realtà, quando è partito, il chatbot gli ha dato un menu a scelta, perché precedentemente degli esseri umani hanno mappato quali erano i topic a maggiore interesse. Per fare ciò esistono ovviamente le ricerche statistiche sulle query, sulla frequenza delle query sui motori e via discorrendo. Allora, un altro tema importante quando si fa comunicazione è il target. Spesso sentiamo dire: ah, dobbiamo sapere e conoscere il nostro target. Bene, una cosa che probabilmente avrete già sentito: il target nel 2019 non funziona più. Perché noi non siamo più un target. Una donna 35-45 anni non è target. All'interno di questo target ci sono delle user personas, cioè ci sono delle nicchie di persone con aspettative diverse, esigenze diverse. Vado veloce perché queste slide so che saranno rese pubbliche. Voglio andarvi a far vedere quanto di una qualsiasi parola chiave, carta d'identità, voi sicuramente non leggerete. Ma quello che vedete a raggiera non è altro, banalmente, uno scouting deep, profondo, rispetto a quali sono le ricerche più attenzionate su carta d'identità. La maggior parte di queste ricerche è: ho perduto la carta d'identità, ho smarrito la carta d'identità, posso farla online, posso prenotarla online, posso farla fuori dal mio comune. A queste domande la pubblica amministrazione online risponde certamente, ma probabilmente non sempre con gli strumenti più evoluti e più veloci. Vi voglio fare questo esempio. Se io vi dicessi chirurgia estetica seno, non guardate la slide per cortesia e proviamo a farlo insieme. Uno potrebbe dire: chirurgia estetica seno, qual è il target? La donna. E nella testa della donna scatta un concetto di target, nella testa dell'uomo vi assicuro ne scatta un altro, perché questo esperimento, se avessi più tempo, ve lo farei fare in un altro modo. Bene, abbiamo fatto una ricerca per l'Associazione dei Chirurghi Plastici Italiani e che cosa è venuto fuori? Che il target è talmente composito per chirurgia plastica seno, perché all'interno vi assicuro che chi cerca mastoplastica ricostruttiva quasi certamente è una donna o quello che si chiama caregiver, cioè chi sta accompagnando la donna dove? In un percorso di post-oncologico, che ha già parlato con un medico e utilizza mastoplastica ricostruttiva perché deve ricostruire, non deve né ridurre né deve ricostruire. Quando invece parliamo di mastoplastica della mammella, e questo è tutto studio semantico, quello che c'è dietro questa ricerca è solitamente un medico, uno specialista. i due target sono completamente diversi. Quindi attenzione a pensare, a dare per scontato che il target sia quello che si usava fino a qualche anno fa. Chi oggi si occupa di digital, di comunicazione, non può più parlare di target, deve parlare di personas. E oggi abbiamo n.000 strumenti per andare a, ora sto banalizzando un esempio, ma per andare a individuare esattamente cosa c'è nel target. Passo a Daniele invece adesso sulla parte di analisi.